Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater. Siamo arrivati alla 95esima conversazione su Edith Stein che porta il titolo Il castello della coscienza. E già stiamo appunto ormai da tempo prendendo in considerazione gli scritti spirituali di Edith e li stiamo leggendo perché sono i più semplici, quindi offriamo la possibilità di un contatto diretto con i suoi testi senza la necessità di aggiungere eccessivi commenti. E all'interno di questi scritti spirituali stiamo trattando la parte da lei dedicata a Dionigi l'Areopagita. Quest'oggi continuiamo e il capitolo che prendiamo in considerazione porta il titolo Il rapporto d'immagine e le condizioni che presuppone in chi parla e in chi ascolta. E così scrive Edith. Potrebbe essere un compito affascinante procedere all'esame del modo con cui le parole sono formate, perché mostrino chiaramente un'immagine e, nel contempo, la sottopongono al nostro sguardo in maniera tale da oltrepassare la stessa immagine, indicandoci ciò che le parole mediatamente esprimono e ciò che le immagini devono rappresentare. Siamo costretti a rinunciarvi e a passare subito all'analisi di ciò che viene espresso con le parole, in modo immediato e in modo mediato. Ricordiamo che Dionigi è famoso proprio per la sua teologia simbolica. Continua Edith. Mosè che dice: «Il Signore, tuo Dio, è fuoco divoratore, un Dio geloso», qui il riferimento è al libro del Deuteronomio, capitolo 4, versetto 24, «in un certo senso è il teologo, colui che dà forma e immagine». E apro una parentesi, a maggior ragione si potrebbe chiamare così lo Spirito di Dio, che conduce il teologo a trovare parole e immagini qualora non intervenga con l'ispirazione o con la manifestazione. Con la sua parola fa balzare, come per incanto, davanti a noi l'immagine del fuoco. Non il fuoco semplicemente, ma la sua immagine, perché egli l'ha colto in un determinato modo e in una determinata caratteristica, cioè come fuoco divoratore. E questa è l'aspetto peculiare, cioè non semplicemente fuoco, ma fuoco divoratore. In questo caso non si intende un foggiare o un modellare in modo arbitrario. Al contrario, si deve pensare che l'abbia così raffigurato perché, toccato interiormente, nel suo spirito si è formato così, cioè ha avuto questa specifica esperienza del fuoco, o di un fuoco generico, ma di un fuoco divoratore. Gli si è imposta come immagine di Dio, perché in tal modo ha sperimentato Dio, cioè ha sperimentato Dio nell'immagine specifica del fuoco e in particolare di fuoco divoratore. Tra l'ineffabile che ha incontrato, cioè Dio, e il fuoco divoratore sussistono aspetti simili e realmente comuni. Qui si tratta di una relazione figurata in senso proprio, una realtà visibile che, colta con una percezione sensibile a motivo di una vera somiglianza, rappresenta un'altra realtà. Ed è proprio in forza di questa somiglianza che una realtà viene riconosciuta nell'altra. Cioè esiste una somiglianza tra Dio e l'immagine di fuoco e di fuoco divoratore. Il fatto che la realtà rappresentata non possa essere percepita con i sensi non è dovuto di per sé alla relazione figurata, ma alla singolarità dell'immagine di Dio. Questo è un passaggio importante. È necessario conoscere l'altro, il prototipo, per poter formarsi la sua immagine. Cioè è necessario conoscere Dio per potersi formare l'immagine del fuoco divoratore. Perciò è doveroso che il teologo, sempre inteso nel senso areopagitico di annunciatore di Dio, foggi le sue immagini a partire dalla conoscenza di Dio, cioè a partire dalla conoscenza che io ho di Dio, che nell'esprimere posso trovare le immagini che più ritengo essere adeguate. Su che cosa può basarsi questa presupposta conoscenza? Come faccio io dire di conoscere Dio e di aver fatto esperienza di Lui? Dice Edith, sempre riferendosi a Dionigi, le fonti possibili possono essere queste. 1. La conoscenza naturale di Dio. 2. La fede come via ordinaria della conoscenza soprannaturale di Dio. 3. L'esperienza soprannaturale come via straordinaria della conoscenza soprannaturale di Dio. Ora Edith naturalmente prende in esame tutte e tre queste vie. Ecco, prima di inoltrarci, anche perché non è vero che gli scritti spirituali sono la parte più semplice, però come possiamo vedere tanto tanto semplice non sono, ci fermiamo per un primo breve intervallo musicale. In considerazione quella che Edith ha indicato essere la prima via per la conoscenza di Dio, cioè la conoscenza naturale. Dice Edith, quanto all'areopagita e alla sua concezione, non mi sembra che egli tenga conto della conoscenza naturale di Dio come fonte possibile della sua teologia. Tuttavia, come possibilità razionale, viene qui brevemente trattata. Cioè, quindi questa è una parte, un commento proprio specifico di Edith che non fa riferimento a Dionigi. Con teologia naturale intendiamo oggi una dottrina su Dio acquistata a partire dall'esperienza naturale per mezzo della ragione. Questa è una via proprio tipica e importante per Edith. Suo compito fondamentale è dimostrare l'esistenza di Dio e la dottrina dell'essenza di Dio e dei suoi attributi che si possono ricavare dalla conoscenza del mondo creato. Il modo di procedere della teologia naturale è un procedimento del pensiero mediante concetti che ha, come ogni procedimento razionale e con esso ogni procedimento scientifico, per fondamento un'istituzione. Qui un'intuizione, scusate. Qui l'intuizione è presa in senso lato. Appunto, quale contrasto con il procedimento razionale che presuppone qualcosa di dato. Considerata in senso lato, l'intuizione abbraccia sia l'intuizione sensibile che quella spirituale, e della prima ciò che è presente in atto e ciò che rende presente. Questa via naturale è molto importante ed è stata ribadita anche nei documenti del Concilio Vaticano II, cioè è quella conoscenza che ogni persona può avere di Dio proprio a partire semplicemente dalla sua riflessione, quindi dal suo aspetto razionale e dalla contemplazione della creazione. È una via che possiamo, tra virgolette, esprimere come via filosofica. Il pensiero delle scienze naturali presuppone, come intuizione originaria, la percezione sensibile, intesa anzitutto come percezione esterna, proprio quella che passa attraverso i cinque sensi, quello che io vedo, la creazione, ciò che io vedo. Ciò che rende presente è il mondo sensibile e con esso più di quanto veramente registrano i sensi. Cioè io vedo con gli occhi qualcosa, ma percepisco internamente ben più di quello che mi viene offerto agli occhi. La percezione va sempre al di là di ciò che qui e ora cade sotto i sensi e sotto diversi aspetti. Ciò che al presente non viene registrato con i sensi, ma che in linea di principio può essere percepito e venire raggiunto nel corso della percezione. Da una parte viene dato insieme in maniera intuitiva ma vuota, dall'altra parte senza mai cadere sotto i sensi e senza poter essere raggiunto da una percezione sensibile, cioè con i sensi io percepisco, vedo qualche cosa, con la percezione intuisco sostanzialmente il significato di quello che vedo. Ecco la struttura interna e la legge della natura spazio-corporea in quanto tale, così come è studiata dalle scienze matematiche e naturali con processi logici. Questo è trovare il significato e la coordinazione tra i vari elementi che io vedo. Facciamo solo un esempio, dice Edith. Noi percepiamo la causalità, quantunque essa non possa mai cadere sotto i sensi, cioè noi comprendiamo perché succede ciò che noi vediamo. Noi vediamo qualcosa che accade, non vediamo il perché accade, ma lo percepiamo, lo intuiamo. E questa concezione del mondo come reale, nel senso originario del termine, contenuta nella stessa percezione sensibile, è la premessa per ogni ricerca secondo leggi di causalità. Lo studioso delle scienze naturali si occupa di queste indicazioni, facendone quell'astrazione la quale è essenziale per il suo concetto di natura. Un'astrazione in rapporto alla pienezza del mondo sensibilmente percepito. La stessa legge della gravità, per esempio, no? Gli oggetti cadono a terra, questo è ciò che i nostri sensi percepiscono. La legge della gravità è esattamente ciò che noi concretamente non vediamo. Noi non vediamo la legge della gravità, vediamo però gli oggetti che cadono. Quindi quello che Edith diceva, la ricerca secondo leggi di causalità, è quello che noi alla fine che ci porta a dire Non semplicemente gli oggetti cadono, ma gli oggetti cadono perché esiste una legge di gravità e quindi siamo in grado poi di spiegare in cosa consiste questa legge di gravità. Appartiene a questa pienezza un'altra realtà interna che non è quella ricercata dalle scienze esatte. Sotto quanto è percepito mediante i sensi esterni si trova ciò che vivifica e anima tale realtà. Vita e anima vengono colte nella percezione esterna. Tuttavia, non è mai possibile vederle in senso proprio dal di fuori. Eppure, entrambe sono veramente sperimentate dal di dentro. Ciò che nel mondo esterno cogliamo indirettamente può coincidere in un certo senso con ciò che sperimentiamo interiormente. Pur prescindendo dalle proprietà particolari della vita e dell'anima, alla pienezza del mondo percepito sensibilmente appartiene più di quanto è possibile circoscrivere con i metodi delle scienze naturali. Tale mondo è il nostro mondo, nel quale siamo di casa, viviamo, ci muoviamo e che sappiamo praticare. È la natura che ci piace, che amiamo, davanti alla quale ci fermiamo incantati e stupiti, in riverente timore. È un tutto ordinato e pieno di senso che ci parla con mille voci, che ci rivela a noi nel suo che si rivela a noi nel suo insieme e in ciascuno dei suoi particolari, rimanendo tuttavia sempre un mistero. È appunto questo mondo, con tutto ciò che si manifesta e nasconde, che tende sempre come totalità al di sopra di sé, che rinvia a colui il quale per mezzo di esso si rivela misteriosamente. È il mondo della nostra interiorità, che non vediamo, ma di cui facciamo continuamente esperienza. Noi non siamo solo i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro tatto, il nostro gusto. Noi sappiamo che abbiamo un mondo interiore, che non vediamo, la nostra anima, la nostra mente. Non le vediamo, non le tocchiamo, non le sentiamo con le orecchie, eppure esistono. Ed è esattamente ciò che di più caro abbiamo, e di questo di cui Eddie sta parlando. Questo mondo, che con i suoi richiami rimanda a qualcosa di superiore, costituisce il fondamento di intuizione per le argomentazioni della teologia naturale. Eppure il possibile fondamento di intuizione da cui partire per la creazione della teologia simbolica. Il cantore dei Salmi, proprio i Salmi, no, con cui noi preghiamo, percepisce la voce di Dio nella natura. Pensiamo al cantico, anche al cantico di Daniele: benedite opere tutte del Signore, il Signore. Certamente non conosce Dio soltanto attraverso di essa, cioè attraverso la natura. Al contrario, lo ritrova in tutte le cose, perché ha fede e perché Dio gli parla dal di dentro, cioè a partire dalla sua esperienza interiore di Dio, che poi guardando fuori e vedendo la natura riconosce l'impronta di Dio nella natura. Tuttavia è chiaro che fonte di ispirazione per alcune immagini è stata la pura contemplazione della natura. La voce del Signore tuona sopra le acque, qui riferimento al Salmo 28. È naturale per l'uomo cogliere nel fragore del tuono l'espressione di una potenza superiore. Siamo perciò stimolati a recepire la voce di Dio e possibilmente a comprenderla, cioè io ho la percezione di Dio come qualcosa di immensamente più grande di me. Quindi dentro un evento naturale così forte e potente come il tuono, recepisco la voce di Dio, non che il tuono è la voce di Dio, perché noi sappiamo che cosa è il tuono come evento naturale, ma carico il tuono di un aspetto simbolico che mi rimanda, per la sua potenza, alla mia esperienza di Dio come di qualcosa di estremamente forte e potente. Ok? Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Il linguaggio simbolico è qui espressione di conoscenza reale o presumibilmente simbolica. E là dove si ha una tale conoscenza, l'immagine ha un'ulteriore funzione. Non solo rende presente, anche se in quel momento non lo è, ciò che è già conosciuto, tanto da poter riconoscerlo in essa, ma conduce anche alla conoscenza dell'ancora sconosciuto. Il teologo impara a riconoscere Dio dall'immagine. Cioè non solo io carico il fatto di un'esperienza simbolica, ma poi quando mi torna indietro è l'esperienza simbolica ad aggiungere dei dati alla mia iniziale conoscenza di Dio. In questo caso l'immagine non è da lui formata, ma da Dio che in essa si è rispecchiato e attraverso essa si fa conoscere. Ecco, ricordiamo che la conoscenza di Dio è possibile anche quando passa per la via della ragione, non solo grazie alla nostra ragione, ma perché Dio sceglie di manifestarsi in modo tale che la nostra ragione possa conoscerlo. C'è sempre comunque una rivelazione da parte di Dio, anche nella via naturale. Il fatto di non essere conosciuto già prima e ciò che egli di conseguenza non venga riconosciuto non toglie nulla al concetto dell'immagine intesa come riproduzione. Infatti è possibile, attraverso un buon ritratto, conoscere chi non conosciamo e non solo riconoscere in esso ciò che già conosciamo. E se il ritratto è riuscito, si può valutare che cosa raffigura e se la raffigura fedelmente. Anche se non tutti possiedono questa capacità di valutazione, ma soltanto colui che ha gusto estetico e occhio critico, la possibilità materiale esiste. Mi sembra che in questo modo debba essere intesa la parola simbolo. Più propriamente, chiamiamo simbolo l'immagine visibile che viene intesa come un'immagine che rimanda a un significato, in modo da schiuderci un senso fino ad ora rimasto sconosciuto. Esattamente quello che dicevamo prima, cioè parto da un'immagine, da una conoscenza che io ho di Dio, nella realtà esterna trovo qualcosa di sensibile che rappresenta Dio, che secondo la conoscenza che io ho può rappresentare Dio. Ma nel momento in cui questo oggetto viene caricato di significato simbolico, proprio lo stesso simbolo mi può rivelare qualche cosa di più di quello che io avevo come conoscenza iniziale di Dio, proprio perché Dio interviene e sceglie di manifestarsi all'interno del simbolo da me creato. Quindi se nella conoscenza si è comunque sempre in due e il simbolo fa da mediatore. Da ciò consegue che il teologo primordiale è Dio e che tutta la creazione è la sua teologia simbolica. Cioè, è vero che sono io a avere una conoscenza interiore prima di Dio e quindi cerco e trovo nella natura dei simboli che possano esprimere Dio. Ma in realtà quello che io credo essere primo passo è in realtà sempre secondo passo. Perché? Perché è Dio che per primo sceglie di rivelarsi a me e ha già scelto di rivelarsi a me attraverso la sua creazione. Cioè Dio è creatore, crea tutto ciò che noi vediamo nella natura e quindi la natura già di per sé esprime qualche cosa di Dio. Quindi quello che è per me primo passo, cioè il caricare un oggetto di significato simbolico, in realtà è secondo passo perché prima di me questo procedimento l'ha già fatto Dio. I teologi, nel senso dell'areopagita, gli agiografi, gli scrittori della Sacra Scrittura, sono uomini che possiedono l'originaria comprensione per una tale rivelazione naturale, quello che anche citava prima, per esempio, il Salmi. A loro è dato di comprendere il linguaggio simbolico di Dio e di tradurlo in linguaggio umano, per poter condurre altri verso Dio sul cammino della teologia simbolica. Pensiamo semplicemente ai redattori del libro della Genesi, i passi sulla creazione. Sarà lecito supporre che essi, per natura, siano vasi di elezione, cioè uomini che possiedono in misura straordinaria ciò che chiamiamo il senso religioso. In ugual modo, le circostanze favorevoli di cui naturalmente vengono a trovarsi possono contribuire allo sviluppo di tale senso e alla loro perspicacia. Ciò però non va frainteso, in quanto la rivelazione naturale non è accessibile unicamente a questi eletti. La loro missione non avrebbe senso senza la premessa che anche altri possono incontrare Dio sul medesimo cammino. Lo esige il loro linguaggio simbolico, che diversamente non sarebbe compreso. Il loro compito consiste nel condurre i destinatari del loro messaggio a vedere attraverso la natura. Occorre ricordare che in fin dei conti bisogna imparare anche la percezione sensibile, che non viene appresa da tutti in modo uguale. Che cosa vuol dire Edith in questo passaggio? Una cosa molto semplice. Gli agiografi sono coloro che hanno avuto una particolare esperienza di Dio passando attraverso la via del senso religioso, cioè guardando la creazione hanno avuto l'intuizione del creatore. Quindi l'hanno espressa con parole umane e sono diventati redattori di quelle parti della scrittura. Ma se essi fossero gli unici ad aver avuto questa esperienza, i lettori non avrebbero la possibilità di capire nulla. Invece, perché chi legge la scrittura capisce? Capisce perché in realtà anche ogni lettore ha già fatto questa esperienza e quindi la riconosce, ma non ha avuto la capacità di esprimere con parole umane questa sua percezione, perché magari mancante di doti naturali nell'esprimere, perché magari un'esperienza più superficiale, cioè, possono essere molte le ragioni, ma un minimo di esperienza che permetta il riconoscimento di ciò che gli altri hanno scritto è indispensabile, e tutti hanno questa conoscenza di base. Questo è veramente molto molto importante. Ecco, terminiamo solo questa oggi, solo questo primo aspetto. Ultime parole di Edith. La concezione naturale di Dio è una base possibile per le creazioni metaforiche e verbali della teologia simbolica e ha un senso molto più ampio di quanto sia possibile dimostrare solo con un esempio. Come già detto, le immagini non vengono ricavate unicamente dall'esperienza esterna, ma anche dall'esperienza interna. Quando Mosè dice: il Signore è un fuoco divoratore, un Dio geloso, egli spiega l'immagine esterna, cioè è un fuoco divoratore, per mezzo di un'immagine interna, un Dio geloso. Dal linguaggio dei Salmi emerge l'esperienza dell'opera di Dio nel destino di ciascuno e nel cammino, assai importante, della storia di tutti i popoli. Certo, con questo linguaggio e con quello delle parabole si abbandona l'ambito della percezione sensibile. Qui l'immagine è una creazione ideale che presuppone la penetrazione spirituale dei dati di fatto dell'esperienza originaria e su un grado superiore. Ci riserviamo di trattare ciò nelle future ricerche. In questo spazio limitato non è neppure immaginabile si possa evidenziare le caratteristiche e le differenziazioni delle varie possibili vie della conoscenza naturale di Dio e quale importanza hanno nella teologia simbolica. Ovvio, questo anche quello della teologia simbolica e della conoscenza naturale di Dio, mare magnum, però accontentiamoci di almeno avere la conoscenza della possibilità di questa via, che è una via assolutamente per tutti, è una via che istintivamente tutti già percorriamo. Ecco, che cosa serve allora mettere l'attenzione su questo aspetto se è già per tutti? Serve per avere la possibilità di approfondire, di diventare consapevoli di quello che già viviamo, e questo è sicuramente uno degli aspetti importanti per Edith: avere sempre la maggior consapevolezza possibile di noi e del nostro cammino. Poi ovviamente, se qualcuno vuole, può approfondire questo aspetto della teologia naturale. Ecco, con questo direi che possiamo salutarci. Ci diamo appuntamento al prossimo mese. Ecco, l'invito è sempre quello, poi ovviamente, di andare a riflettere nuovamente, a riascoltare quanto siamo andati dicendo in questa conversazione, perché anche se gli scritti spirituali, abbiamo detto, sono gli scritti più semplici di Edith, in realtà vediamo che poi tanto semplici non sono, Edith è sempre di una profondità incredibile. E non possiamo mai prescindere dal fatto che è una filosofa, quindi non si possono mai leggere velocemente i suoi scritti, richiedono sempre molta meditazione, un ritornare sui concetti e un approfondirli in maniera personale. Ecco, la conversazione sarà scaricabile come sempre dal sito www.edistein.name nella sezione dedicata. Grazie e arrivederci al prossimo mese.